Fino a questo momento non abbiamo trovato la parola verità. Esaminando il proemio e i capitoli subito successivi, non abbiamo visto Erodoto proferire questa parola. Abbiamo però capito che Erodoto era sensibile al problema dell'accertamento. Ebbene, ci sono altri luoghi della sua opera in cui viene in tutta evidenza quanto la ricerca della verità fosse veramente prioritaria per Erodoto. Sono luoghi in cui Erodoto esplicita autentici principi di ricerca. Il primo di questi luoghi che vi sottopongo è tratto dal settimo libro, tratto quindi dal primo dei tre libri delle storie di Erodoto in cui Erodoto affronta il tema della grande spedizione di Serse. Voi dovete sapere, all'inizio della guerra, quando era già chiaro che Serse sarebbe arrivato, non tutti i greci la pensavano alla stessa maniera. Alla vigilia della spedizione del 480-479 a.C., nell'anno 481, c'era chi effettivamente era disposto a lottare contro i persiani, ma c'era anche chi era più incline ad essere neutrale oppure a rendere terra e acqua al Gran Re, quindi in un certo senso a evitare così la ritorsione persiana, ammettendo la superiorità del Gran Re. Gli argivi in particolare furono neutrali durante la spedizione di Serse e qui, in questo luogo del settimo libro, Erodoto affronta il problema effettivamente della medizzazione eventuale degli argivi alla vigilia della spedizione di Serse, laddove per medizzazione si indica effettivamente il favore nei riguardi dei persiani. Ecco che Erodoto, avendo riportato diverse versioni, formula il principio che segue: quanto a me, sento il dovere di riferire ciò che si racconta, ma non sono in dovere di credervi in tutto e per tutto. E questa dichiarazione si è ritenuta valida per tutta la mia storia. Dunque Erodoto, di fronte a racconti diversificati circa uno stesso evento, preferisce riportare tutti i racconti e non sceglierne uno anziché un altro. Cerca di mantenere una posizione di equidistanza. Questo intendiamo dal principio che vi ho appena letto di Settimo 152. E questo è un principio a ben riflettere anche piuttosto moderno. Che cosa fa infatti anche uno storico moderno di fronte a un problema? Quando si trova innanzi a versioni differenti relativamente a uno stesso evento, quando non è in condizione di scegliere una versione anziché un'altra o di realizzare un autentico accertamento, ecco che riporta tutte le varianti senza prendere posizione. Così Erodoto dichiara di fare in questo passaggio di Settimo 152 e puntualizza il fatto che questo principio vale per tutta la sua storia, cioè per tutta quanta la sua opera, per tutta quanta la sua inchiesta, per tutto quello che ha raccontato e racconterà. Non è comunque questo, Settimo 52, l'unico luogo in cui Erodoto formula principi di ordine metodologico. Altri principi li ritroviamo in un libro che è molto compatto sul piano dei contenuti, tant'è che è definito addirittura discorso egizio, cioè riguardante l'Egitto. Si tratta del libro secondo. Ora, il libro secondo ha una sua struttura molto chiara. Dopo i capitoli introduttivi, in cui si fa cenno chiaramente alla conquista persiana dell'Egitto del 525 a.C. ad opera di Cambise, ecco che dal capitolo 5 al capitolo 34 Erodoto descrive la geografia dell'Egitto. Dal capitolo 35 al capitolo 98 descrive l'etnografia dell'Egitto e infine dal capitolo 99 fino alla conclusione del libro, se vi ricordo il capitolo 182, illustra quello che noi definiremmo storia dell'Egitto, vale a dire il suo passato, addirittura dal primo faraone, no? Quindi una storia antichissima. Come vedete, nella sua struttura molto organica, molto ordinata, il libro secondo ben rappresenta la versatilità dell'inchiesta di Erodoto. C'è il versante geografico, c'è il versante etnografico, usi e costumi degli egiziani, infine il versante che noi definiremmo storico, cioè quello evenienziale legato alle vicende del passato. Bene, la prima dichiarazione che prenderemo in esame compare nel capitolo 99, vale a dire in un punto cruciale dell'esposizione erodotea, cioè alla fine della sezione etnografica dedicata agli usi e costumi degli egiziani e al principio della sezione storica, diremmo, cioè l'illustrazione degli eventi del passato. Dichiara Erodoto, seguendo chiaramente la traduzione dell'Annibaletto: fino a questo punto ho detto quanto io stesso ho visto. Ho esposto le mie supposizioni personali e le informazioni da me assunte. D'ora innanzi riferirò ciò che raccontano gli egiziani, come li ho sentiti io, e vi si aggiungerà anche qualche particolare da me direttamente osservato. Ora, questa dichiarazione è divisibile in due parti. La prima parte è riferibile chiaramente alla sezione etnografica dell'inchiesta di Erodoto, cioè studio degli usi e costumi della popolazione egiziana. Ed è a questo riguardo che Erodoto dice: fino a questo punto ho detto quanto io stesso ho visto, esposto le mie supposizioni personali e le informazioni da me assunte. La seconda parte, invece, è riferita alla rappresentazione del passato degli egiziani. D'ora innanzi riferirò ciò che raccontano gli egiziani, come li ho sentiti io, e vi si aggiungerà anche qualche particolare da me direttamente osservato. Esaminiamo dunque la prima delle due parti. Erodoto dichiara di aver esposto quanto lui stesso ha visto. Il riferimento nel testo greco all'opsis, teme, l'autopsia, quello che ha visto con i suoi stessi occhi. Oltre però all'autopsia ci sono anche le supposizioni personali, così traduce Annibaletto la parola gnome, e infine le informazioni da me assunte, e vediamo nel testo greco comparire la parola istorie, che nel proemio in senso più ampio significa l'indagine, qui significa informazioni assunte per via orale. Come vedete, Erodoto fa riferimento agli strumenti autentici dell'inchiesta storica. Dunque, realizzando l'inchiesta sull'etnografia degli egiziani, usi e costumi, Erodoto dichiara di essersi avvalso del suo proprio sguardo, delle informazioni orali, da testimoni diretti e quelle che definisce essere, Annibaletto, le supposizioni personali, la parola gnome, che significherebbe più che altro il ragionamento. Ora, ci si potrebbe porre una domanda a partire dalla traduzione dell'Annibaletto. Queste tre modalità di acquisizione dell'informazione sono state utilizzate una indipendentemente dall'altra? Oppure sono state utilizzate in una forma, come dire, combinatoria, tutte insieme? Se si guarda al testo greco si capisce che effettivamente queste tre funzioni sono state utilizzate contemporaneamente. Ciò significa che Erodoto dichiara di aver utilizzato il suo sguardo, la sua mente e le informazioni orali contemporaneamente in relazione a uno stesso oggetto, uno stesso problema. Quindi, laddove lo sguardo entrava in collisione, in conflitto con informazioni orali effettivamente assunte, entrava in causa la mente, gnome, per dirimere in un certo senso la controversia. Questo è il senso della dichiarazione di Erodoto, che come vedete pone in luce una metodologia estremamente avanzata e sofisticata. Avviamo alla parte dedicata alla ricostruzione del passato. Qui Erodoto dichiara di aver intenzione di raccontare il passato secondo quello che raccontano gli egiziani, come li ha sentiti lui stesso, come li ha sentiti con le proprie orecchie. Ciò significa che, ovviamente, Erodoto si è avvalso di testimoni interpellati direttamente, personalmente. E però a questo si aggiungerà anche qualcosa di particolare che Erodoto ha visto con i suoi stessi occhi. Ora, il tema è quello del passato e la ricostruzione erodotea è una ricostruzione che investe tutto il tempo della storia dell'Egitto, dalle origini. Ebbene, Erodoto dichiara di riportare questo passato locale, il passato egiziano, non sulla base di testimoni qualsiasi, ma degli egiziani, cioè dei locali. E badate bene, dietro questa definizione abbastanza generica degli egiziani, senz'altro ci sono testimoni comunque autorevoli ed eccellenti, come ad esempio i sacerdoti dei templi, quegli stessi sacerdoti che abbiamo visto prima di Erodoto, Ecateo aveva consultato, e anche Erodoto poi sulle orme di Ecateo ha avuto modo di frequentare ed interrogare. Però, anche se Erodoto vuole rappresentare il passato dell'Egitto secondo la dichiarazione di questi testimoni, comunque eccellenti, che sono i sacerdoti egiziani, che sono i depositari del sapere sul passato dell'Egitto, in effetti, ecco che Erodoto sente comunque la necessità di aggiungere qualcosa. Ed è qualcosa che è intimamente legato alla vista, alla sua vista, tes emes optius, al suo sguardo. Quindi non soltanto L'acqua è l'informazione orale. Anche lo sguardo conta, anche l'opsis e soprattutto lo sguardo personale. E qui potremmo chiederci com'è possibile vedere gli avvenimenti del passato, visto che si parla di ricostruzione del passato. A questa domanda possiamo rispondere sulla base di quanto ci siamo già detti in occasione delle scorse lezioni. In fin dei conti, un modo per vedere il passato è rintracciare un monumento, ad esempio, esaminarlo con i propri occhi. Il passato lascia delle tracce e sono queste tracce antiche che permettono all'osservatore del presente di rintracciare, per l'appunto, l'accaduto. Ecco come il passato si rende visibile. E ora poniamoci una domanda. Ma questo sguardo, che funzione ha? Lo sguardo dà soltanto delle informazioni marginali, additive rispetto all'informazione data dai sacerdoti egiziani interpellati direttamente come testimoni orali? In realtà non si tratta di informazioni aggiuntive, io ho detto additive. Si tratta di informazioni importanti, informazioni che permetteranno a Erodoto, in un certo senso, di vagliare questa stessa testimonianza sul passato data dai sacerdoti egiziani. Lo sguardo serve ad Erodoto come strumento per verificare la fondatezza di quanto gli viene narrato oralmente dai testimoni. E questa è la funzione dello sguardo. In effetti, a considerare insieme le due parti che costituiscono la dichiarazione di secondo 99, un dato credo riesca evidente. Erodoto muove da un riferimento allo strumento dello sguardo, opsis temē, recita il testo greco, e conclude la sua riflessione ancora una volta con un riferimento allo sguardo, tes emes opsius. La circolarità strutturale della dichiarazione Erodotea è evidente. Tutto principia dallo sguardo personale, tutto si conclude con lo sguardo personale. Da questo intendiamo che nella prospettiva di Erodoto lo sguardo è lo strumento per eccellenza dell'accertamento, della verifica dell'informazione, dunque lo strumento che meglio di qualsiasi altro avvicina lo storico autore dell'indagine alla verità. Oltre alla dichiarazione di secondo 99, sempre nel secondo libro c'è un'ulteriore dichiarazione che leggiamo al capitolo 147, anch'essa fondamentale ai fini della ricostruzione della teoria metodologica erodotea. La leggiamo. Finora ho esposto quello che dicono gli egiziani soltanto. Dirò ora quanto gli altri uomini, e d'accordo con loro, pure gli egiziani affermano che è avvenuto in questo paese. A ciò si aggiungerà anche qualche particolare di quello che io stesso ho veduto. Come mai, potremmo chiederci, nel bel mezzo della sezione storica, cioè dedicata al passato, alla ricostruzione veniminziale del passato dell'Egitto, Erodoto sente la necessità di formulare una simile dichiarazione metodologica. Evidentemente qualcosa è cambiato rispetto a quanto si dichiarava in secondo 99. Ma che cosa? Per capirlo dobbiamo fermare la nostra attenzione sulla prima parte della dichiarazione di secondo 147. Finora ho esposto quello che dicono gli egiziani soltanto. Dirò ora quanto gli altri uomini, d'accordo con loro, pure gli egiziani affermano che è avvenuto in questo paese. Se dunque prima Erodoto riportava il passato secondo quello che gli riferivano gli informatori egiziani, gli informatori orali da lui direttamente interpellati, cioè sacerdoti templari, ecco che da questo momento in poi non si avvale soltanto della loro informazione, ma anche di informazioni extra-egiziane, relativamente, ricordo, alla ricostruzione del passato dell'Egitto. Perché questo cambiamento? Beh, evidentemente, a mano che l'inchiesta di Erodoto tocca avvenimenti che sono più vicini nel tempo, aumentano le informazioni. Per le strette origini ci si poteva valere soltanto di informazione locale, egiziana, la memoria dei sacerdoti egiziani. Via via che si toccano avvenimenti più recenti nel tempo, ecco che è possibile per Erodoto estendere il raggio dell'informazione disponibile e quindi disporre anche di informazione non egiziana circa quegli stessi avvenimenti. E qui Erodoto utilizza anche una tecnica particolare di accertamento. Preferisce in questa circostanza riportare esclusivamente quegli avvenimenti su cui diversi informatori sono d'accordo. Cioè, quegli avvenimenti su cui gli informatori egiziani, ma anche informatori non egiziani, concordano. Anche questo è un criterio funzionale, ovviamente, all'accertamento. E però, come vedete dalla conclusione quasi formulare del ragionamento, perché del tutto simile alla formulazione che noleggiamo in secondo 99, a ciò si aggiungerà anche qualche particolare di quello che io stesso ho veduto, ecco che Erodoto ancora una volta dichiara o fa capire al suo lettore di non volere, di non poter addirittura rinunciare allo sguardo, al criterio per eccellenza di accertamento, come si diceva già commentando secondo 99, lo storico Erodoto non rinuncia.